tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Poet Society con Heart su Radio Rock, fra le nostre 15 novità che vi proponiamo ogni 30 minuti. E allora, notizie del giorno, c'è il clamoroso, ragazzi, di Giorgio Dell'Arti. Chi
Giorgino.
Soffre di diabete, questo dovete sapere, è molto importante, Mauri. Chi soffre di diabete insipido, sapete il diabete insipido?
Cioè quello che non sa né di me né di te.
Bravo, non sa di niente. Non sa né di pene né di te.
No, non di pene.
Hai detto né di pene,
né di pene,
né di pene di te.
Né di pene,
no,
né pene.
Di te,
no,
di
pene, né di pene, né di tene.
Né di tene. Allora, il diabete insipido, che cos'è? 3899 106 600. Cosa, arriva a fare che cosa? Benissimo. Allora,
guardavo un giornale sportivo, mi ho fatto un link.
Stiamo parlando di diabete.
Cioè, giusto. No, a proposito di diabete, dico, quest'anno c'è il debutto di Lewis Hamilton in livrea rossa.
Vedo l'ora, ragazzi. Sono faccio il conto alla rovescia.
No, può sembrare nulla.
Allora, sembra nulla, ma alla fine si congiungerà tutto quanto. Si ricongiungerà tutto quanto. Insipido. Allora, chi soffre di diabete insipido, clamoroso Giorgio Dell'Arti di oggi, arriva a fare ogni giorno cosa? 3899 106 600.
10 pippe.
Ogni giorno cosa? Scusa, siamo vicini. Ci siamo vicini.
Guarda un po'.
Allora, die e P. giusto. Die e P. Però non
dieta
è...
pisolino.
Dieta pisolino.
Sì, può darsi.
Die e P.
Il pisolino può darsi.
Chi soffre di diabete insipido arriva a fare ogni giorno fino a DP.
18,
bravo.
18 pisolini.
Pisolini al giorno.
Patatini. No.
18?
Patatini.
No, patatini.
No, P. Iniziamo P.
Patatino.
Aspetta, voglio capire. Allora, c'è uno che ha il diabete insipido per 18 volte al giorno, fa patatino, patatina un altro.
Degli sconosciuti.
Prova a spararla.
Infatti, quando uno è troppo dolce, mi sta a far venire diabete.
Vi aiuto. Chi soffre di diabete insipido arriva a fare ogni giorno 18 che cosa?
Che ci aiuti allora? No, ci aiuta a 18 c'è
P, Mauri, P
18
P,
18 L
L
Li
Li mortacci.
No 18 lit
litri di pipì.
Bravo, litri di pipì.
18 litri di pipì.
18 litri di pipì. Chi soffre di diabete insipido arriva a fare 18 litri di pipì. Di pipì. Buongiorno, buon anno.
Buongiorno, ragazzi. Buongiorno.
Brava Anna che dice 10 litri di pipì. In realtà sono 18 litri di pipì. Qualcuno dice: oddio, ma aspettavo peggio Roma. Dai, tutto sommato. Ieri sono andato in centro. Ieri è una giornata terribile, ragazzi. A un certo punto dovevo andare in centro. Ho preso la macchina, a un certo punto mi sono arreso, ho parcheggiato in un parcheggio a pagamento, ho preso il taxi.
Disperazione.
Fuori di testa,
ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Ieri ero a Ponte Sant'Angelo, tutte le statue restaurate che sembravano nuove, ma sotto centinaia di persone e non un marciapiede libero dove camminare perché c'era la fiera della merce rubata, un grande ma. Ci scrive un nostro amico.
La fiera della merce rubata?
Allora, attenzione, però. Ieri è stata una cosa bellissima perché sono andato al centro e ho parcheggiato lontanissimo al parking quello del Vaticano, sapete il parking quello che sta su Via della Conciliazione praticamente. Quindi vado entro in questo parcheggio, pago, prendo il biglietto per pagare, poi esco e finisco su Via della Conciliazione.
Sì.
Oh, ragazzi, io non c'ero mai, era parecchio che non ci andavo e poi hanno fatto davanti a Via della Conciliazione, visto l'area pedonale di Piazza Pia,
certo.
No? C'era tantissima gente, hanno messo dei posti di blocco all'entrata. Con il metal detector dove ti controllano, eccetera, eccetera.
Oh, okay.
Allora ero con la mia fidanzata, la quale ha detto: ah, una cosa incredibile! Basta, una cosa incredibile, ci controllano, cose.
Terra è piatta. No,
non in quel senso. No, dice: basta, che cosa di berticida, che ci controllano, che ogni tre passi, no?
Una cosa incredibile, basta.
Cioè, stato di polizia, sì, no? Così Vabbè. Insomma, poi prendiamo un taxi e andiamo in centro perché praticamente il tassista che c'è a fare? Sì, è giusto. È giusto controllare, anzi di più, ora più controlli. sui tetti, voi non vi siete accorti, sui tetti ho dei cecchini.
Bello, bello.
Che sparano a vista.
I cecchini
che sparano a vista.
Beh, l'area di San Pietro è possibile.
Puntano verso il cupolone, puntano verso via della Concezione, sparano a vista.
Se tu fai una pazzia,
e
ti
come
sparano.
Fai un gesto fuori, escono dei ninja. Che era tutto,
se tu fai...
Ed era tutto fomentato ninja, di questa cosa. E allora io facevo, beh, però mi sembra una cosa un po' assurda. Insomma, no? Addirittura i cecchini sui tetti. Lui fa, ma con questi islamici. Allora cosa dobbiamo fare? Hai visto Germania che succede? Vogliamo finire con la Germania noi?
Gli attentati. Sì, attentati. Sì,
è però allora, un momento un po' delicato questo.
Quindi la mia domanda è questa a voi altri. Insomma, e quindi la mia domanda è questa a voi altri. Sicurezza sì o sicurezza no? Cioè quanto siete disposti a cedere la vostra libertà in favore della sicurezza? Cioè vi va bene che ci siano i posti di blocco, i controlli, la polizia, metal detector... tornelli, contro tornelli, oppure è un po' tornelli esagerato e non bisogna no, metterla un po' giù così dura?
Allora, Mauri, in un momento storico del genere e con un evento come quello del Giubileo, sì, direi che se in linea di massima non hai nulla da nascondere, vanno bene anche i controlli.
Vanno bene anche i controlli,
per
tu dici? Alessandro, sentiamo.
Sì, no.
Una cosa incredibile.
È una cosa incredibile. No, nel senso che rispetto al rischio di assistere a scene, insomma, che pur...
Sì, perché poi
che fortunatamente,
qualcosa,
però sembra brutto dire fortunatamente, è accaduto solo in altre città, io preferisco il controllo. Poi, dal controllo, diciamo, di routine...
All'abuso.
Preferisci?
Beh, preferisco il controllo in alcune zone, soprattutto.
Sì.
Certo, questo non si deve tramutare in una città blindata, né... Ma
cioè,
il tassista forse è esagerato.
Un controllo, ma...
fatto per bene, senza,
certo,
senza travalicare e diventare...
Senza esagerare.
No, senza fare abuso di potere. Ecco, che sono cose diverse. Però quello che volevo dire all'amico tassista è che in realtà è da sempre così. In certe zone calde della nostra città, il fatto ci sono agenti in borghesi, cioè...
Sì, ecco,
tanto,
poi
no,
le
esaltazioni,
insomma, le
lascerei
da parte.
Era fomentatissimo.
Era felice.
Le conseguenze, ragazzi, le conseguenze di questa, tutta questa situazione, zone calde, sapete, zone rosse.
In realtà sì, c'è la zona rossa. Allora, in realtà una città dovrebbe essere sicura tutta, dalla periferia al centro. Diciamo che in un anno come questo alcune zone potrebbero purtroppo essere prese di mira,
certo,
da qualche malintenzionato, insomma.
Bene, valutiamo, no. Sicurezza sì,
occhio,
sicurezza no.
Adesso,
quanta della vostra privacy siete disposti a cedere per la sicurezza?
Radio Rock Podcast.
Sonica con tutti i miei sbagli. E intanto, vabbè, sentiamo chi c'è. Vai, 3899 106 600. Vai.
Vabbè, ma che, di che privacy stiamo a parlare? Cioè, i metal detector vedono se hai metallo addosso. Quindi coltelli, pistole.
Sì.
Che ci imbrogli.
Pazienza, se dobbiamo...
Luigi,
se
pazienza,
vogliamo andare dentro San Pietro e c'è il metal detector, o comunque nei pressi, ci può anche stare. Certo, i cecchini sui tetti, quelli... un po' meno.
Cecchini sui tetti, metal detector che ti bloccano in mezzo alla strada. Poi è un po' strano, effettivamente. Perché
allora, i cecchini sui tetti, ragazzi, quando ci sono grandi eventi, ci sono sempre stati. Non è il Giubileo. Poi è chiaro che in questo periodo, in quest'anno qui, in cui si presume ci sarà una grande affluenza, stimati 32 milioni di visitatori durante l'anno.
Sì.
Quindi è un'affluenza veramente enorme. Ragazzi, in alcune zone si rischia, la verità è questa, è che abbiamo visto, e ripeto, in Italia noi siamo anche abbastanza fortunati, sintomo del fatto che i nostri servizi segreti, tra virgolette, e le forze dell'ordine in genere fanno un ottimo lavoro, mo fate tutti gli scongiuri che volete. Diciamo che non sono mai successe cose eclatanti che invece purtroppo hanno colpito altre città.
Invece, a proposito di...
Come diceva Angelo Bernabucci... Sta città ci ha avuto un crollo.
Allora, nei paesi civili ci sono i cecchini sui tetti. A me non mi risulta ci siano i cecchini sui tetti.
Come paesi civili?
I cecchini o i becchini? Aspetta, i becchini sui tetti. I becchini sui tetti ci stanno, sì.
I becchini
sui tetti. Allora, attenzione. A proposito di servizi segreti, Elisabetta Belloni, questa è una storia strana, capo dei servizi segreti, la DIS, si è dimessa, fra l'altro, reso noto in questi giorni, ma in realtà si è dimessa poco dopo Natale, diciamo tra Natale e Capodanno, pare per dissidi con Tajani e Mantovani. Tajani, sapete, è il ministro degli esteri, e Mantovani è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega proprio ai servizi segreti. Pare che ci sia poca sintonia, diciamo, tra Belloni e Tajani e Mantovani, ma probabilmente può aver giocato un ruolo anche la gestione del caso Cecilia Sala, perché qualcuno ha accollato sostanzialmente ai servizi segreti italiani il fatto che avrebbero dovuto proteggere Cecilia Sala nel momento in cui è stato arrestato l'iraniano in Italia, cioè, come capito. Dire, nel momento in cui
bisognava aspettarsi,
il ruolo del servizio segreto è anche quello che se tu arresti un iraniano in Italia devi andare poi subito velocemente, devi capire che può succedere qualcosa e andare a proteggere i tuoi italiani in Iran, magari richiamandoli in ambasciata e cercando di fornire loro un corridoio sicuro per tornare in Italia. Questo potrebbe essere stato anche il caso Sbelli, volendo, perché insomma si parla di un dia. Elisabetta Belloni fino a un paio d'anni fa era in corsa, ma bella lanciata, verso la presidenza della Repubblica Italiana, sì. Perché lei era a un certo punto era il nome su cui stavano convergendo varie forze politiche, sembrava anche addirittura un pezzo di destra, e sembrava che sarebbe stata la prima presidente donna della Repubblica
e
Italiana.
Lo sarà
e sarà qui con noi prima.
Sì.
Intanto si è messo di mezzo Renzi, il quale era tra l'altro stato visto, vi ricorderete, in un'area di servizio insieme al predecessore di Elisabetta Belloni.
Prendeva
un cappuccino, no, mi siamo fatti gli auguri di Natale, niente sì. di che. Vabbè, comunque sostanzialmente Renzi si è opposto ha detto no, non è possibile che una un capo dei servizi segreti italiani in carica diventi come dire d'amblè poi il presidente della Repubblica, quindi non si può fare. Mancata sintonia con Tajani e Mantovani hanno portato a rimettere il mandato a pochi mesi dalla scadenza. Poi sapremo. Qualcuno infatti si è domandato e le ha domandato, ma c'è un altro ruolo che sta per partire? Ha detto no, mi metto a fare le mie cose, non mi rompete le
cose, vado al rock show,
faccio le mie cose. Anche il mini, quindi si dimette Elisabetta Belloni, si dimette anche il primo ministro canadese Justin Trudeau, che pensate era al potere sostanzialmente da 10 anni, da poco più, 2013 se non sbaglio. Favorite per la successione sono due donne, la sua ex vice premier Chrystia Freeland e la ministra dei trasporti, a pesare sul passo indietro anche i dazi annunciati da Trump. Miami sta affondando, signori, sta affondando. Miami. 35 grattacieli sono sprofondati a Miami, tra i 2 e gli 8 centimetri in pochi anni, sono a rischio collasso, raddoppiano anche le probabilità di inondazioni. E a proposito dell'accordo tra Giorgia Meloni e Elon Musk, il Palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio, ha precisato non è stato firmato alcun accordo con Starlink, ma le opposizioni si infuriano e Renzi dice il governo non può dare 1,5 miliardi a un privato senza gara o comunque a evidenza pubblica.
Tuona. C'ha ragione.
Direi che stabiliremo oggi. Lo stabiliremo. Ha ragione o non ha ragione? 3899 106.
Non ha ragione.
Tanto c'è Musk che fa paura all'Europa. Starmer e Macron lo accusano di sostenere una. Quindi diciamo i due referenti di Inghilterra e Francia di sostenere una nuova internazionale reazionaria, di diffondere menzogne, signor Musk. E la UE mette nel mirino X. Intanto la procura di Roma acquisirà le chat fra Elon Musk, estraneo all'inchiesta, e Andrea Stroppa nell'ambito dell'inchiesta Sogei. In audizione al Copasi, il sottosegretario Mantovano ha riferito sul caso di Cecilia Sala. Intanto Teheran fa sapere che i casi Abedini e Sala non sono correlati, ma l'Iran ha fatto sapere questo. In realtà l'ambasciatore iraniano in Italia l'aveva proprio detto. Ha detto Cecilia Sala, volete parlare di Cecilia Sala? Prima parliamo di questo signore che avete arrestato 2 giorni prima. Quindi,
diciamo,
insomma,
è difficile pensare che non ci sia correlazione.
Dai. Anche perché ribadiamo che al momento attuale, fino ad oggi, nessuna accusa reale è stata poi come dire messa sul piatto rispetto a Cecilia Sala, al resto di Cecilia Sala. Cioè,
c'è un'indagine
una presunta violazione delle leggi islamiche,
uguali,
che però non è stata in nessun modo
non si è capita bene,
chiarita, il che fa pensare appunto che si tratti sostanzialmente di una trattativa, di un braccio di ferro su quello che è quello che riguarda, insomma, l'arresto di questo ingegnere iraniano a Milano in Italia. Vabbè, arrivano i CCCP, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Verità, Michael Jackson, tra pochissimo la novità di Sam Fender. Intanto c'è Anna che scrive: secondo me per la sicurezza si può sempre discutere su quanto si possa sacrificare la privacy, nel senso che si può tenere la questione aperta e anziché farne un principio generale o un precedente, farne delle misure eccezionali. Comunque preferisco sempre che i controlli siano evidenti e alla luce del sole. Poi, raga, sono in vacanza in Cina. Ah, fantastico. Anna, allora, e ci ascolta dalla Cina, ci ha mandato anche delle foto bellissime.
Bello.
Bellissime. Ad Harbin in Cina, meno 17 Arby. Gradi.
Ci sono Arby. Stato. Dove sei stato te, Ale?
Ci sono stato.
Primo gennaio, da insomma, con la neve, molto molto belle queste foto.
Io sono andato col bel tempo, bello. Era marzo e faceva solo meno 4.
Ah, ok, ok.
Ma sì. È lì che fanno
buongiorno,
quel
campionato delle sculture di
un anno.
Buon anno a te,
Giacomo. Caro.
Non sono i cecchini, i becchini, sono i vecchini che controllano con le mani dietro la schiena,
con la
dai tetti.
I vecchini controllano.
A me piace il metal detector, io non riesco più a lavorare, io portare a casa soldi, io non riuscire più a rubare, io chiedere aiuto a cugino Bogdan di trovare lavoro a me perché io non riuscire più a lavorare.
Questa è una che citazione meno, dotta,
vuol capire capisca.
Va bene, allora ragazzi, mandiamo San Feder che è la nostra novità, poi ritorniamo con le altre notizie in prima pagina e anche insomma le cose un pochino più curiose di oggi, martedì 7 gennaio. Arriva Sam Fender con Me and the Dog.
Radio Rock Podcast.
Sam Fender con Me and the Dog fra le nostre 15 novità, con questo singolo che stiamo ascoltando da un paio di settimane, niente male, Me and the Dog, la nuova di Sam Fender. Intanto Anna dice, specificando che sto in Cina, perché qui chiedono i documenti anche per visitare i siti turistici e controllano le borse anche per i sottopassaggi della metro, ma a mia memoria l'hanno sempre fatto. C'è un articolo interessante su Internazionale qualche settimana fa, su un giornalista del New Yorker, se non sbaglio, che era corrispondente dalla Cina, era vissuto diversi anni in Cina e raccontava, ho mandato anche le mie figlie nelle scuole pubbliche cinesi e dice, guarda, io in realtà pensavo che l'avrebbero indottrinata chissà quanto. Sì, c'è una, chiaramente il partito insomma in qualche modo delle fisse diciamo particolari, però poi lui racconta che in realtà c'è una maggiore attenzione, ecco, per esempio il ruolo dell'insegnante lì è ancora sacro. Alcune cose leggendole mi ricordava un po' l'Italia agli anni 70-80, cioè il ruolo dell'insegnante, il rispetto per esempio fra compagni, diciamo che questo c'è ancora in Cina ed è molto presente, ecco. Però lui diceva, in questo articolo sostanzialmente diceva, sì, sono delle cose che lasciano un po' perplessi, che evidentemente insomma potrebbero un po' essere controverse, però tutto sommato pensavo peggio, ecco, questa
sì,
la,
poi controverse per la nostra cultura, sì, magari
esatto, sono anche una questione di visioni, nel senso che ho delle visioni che magari possono risultare diverse rispetto a quelle che abbiamo noi. Intanto Trump è ufficialmente il 47esimo presidente USA, a certificare la sua elezione è stata la sua rivale Kamala Harris. Biden ha vietato le trivellazioni in mare, ma Trump ha fatto sapere che annullerà l'ordine esecutivo appena si insiedierà sulla poltrona. I due sono d'accordo solo su una cosa: il blocco della vendita della US Steel alla Nippon Steel. Le acciaierie però fanno causa agli Stati Uniti, mentre in Austria Kickl, leader del partito di estrema destra, ha ottenuto l'incarico di formare un nuovo governo. Se dovesse trovare un'alleanza con i conservatori, per la prima volta il suo partito potrà esprimere un cancelliere, o meglio un Volkskanzler. Insomma ragazzi, la situazione
non è tanto carina.
C'è un tizio in Austria di ultradestra che si...
E poi l'Austria credo che abbia dato in Natalia un grande statista,
appunto,
Hitler,
dicevo,
no?
Cioè, un tizio, no, che
la Polonia che viene coinvolta in questa storia, diciamo che è tutto un po'
la domanda che faccio io è sessismo, adesso non c'è, mi spiace, c'è Martina Caro, è sessismo o non è sessismo il fatto che il Papa abbia nominato per la prima volta un prefetto donna al dicastero della vita religiosa? Cioè praticamente sapete che voi loro hanno dei ministeri come un po' come noi, no? Come tutti i paesi.
Vaticano è uno stato
e c'è un ministero che si chiama dicastero della vita religiosa. La prefetto di questo dicastero, cioè praticamente come se fosse la ministra, sarà per la prima volta nella storia del Vaticano una donna. una donna, insomma, una suora. Cioè, suora una donna, quindi. Suora donna. Simona Brambilla, non so, una donna. Suora Simona Brambilla. La domanda è: sessismo o non è sessismo?
Lo era fino a.
No, questo qui di oggi è sessismo o non è sessismo?
Perché no, anzi.
Che il Papa abbia nominato una donna al dicastero della vita religiosa, tale suora. Simona Brambilla, suora Simona Brambilla, suora che abbiamo tra l'altro una sua dichiarazione. Prego, signora Brambilla.
E allora sono molto felice di questa storia qui.
Signora Brambilla, suora Brambilla,
Luca il Boton.
Questo, suora Brambilla, così.
Beh,
no?
Allora,
suora...
lavorare,
vabbè, questo era un po'. Dunque, perché dico
un po' cosa?
Che è un po' la sua dichiarazione. Perché dico che è sessismo o non è sessismo? Perché la suora, la religiosa, signora Brambilla.
Sì.
Sarà affiancata da un cardinale pro prefetto, cioè non si è fidata di metterci una donna da sola.
Dice, ce la metto, ma gli metto la compagno.
Ce la metto, ma gli metto uno accanto che controlla che non faccia casino questa donnetta qui, no? Beh, che si mette lì.
Siamo sicuri
che questa signora.
Siamo sicuri che non è una
cosa. Dico, ruolo previsto, ma
un ruolo.
No. La religiosa sarà affiancata da un cardinale pro prefetto.
No, tocca a vedere se sto cardinale pro prefetto c'è comunque.
No,
è previsto.
No, l'hanno messo per la Brambilla.
Guarda,
no?
Io oggi passo da quelle parti. Chiedo a Francesco e vi dirò.
Forse allora. Francesco ha capito che la Chiesa Cattolica, se non si riforma un attimo, implode. Per cui
però
se non apre un pochino, no?
Ho capito, però è pericoloso. Allora, attenzione, il Papa, adesso ti leggo la notizia dal Messaggero. Il Papa ha nominato come primo prefetto al dicastero della vita religiosa una donna. Si tratta di suora Simona Brambilla, monzese. La Monica De Monza.
Monica Brambilla.
Simona Brambilla, la Monica di Monza. Allora, la signora monzese, 60 anni, appartiene alla congregazione della Consolata, già missionaria in Africa. Già missionaria in Africa, in Madagascar, madre superiora, Maurizio.
Ah, pure?
Sì, sì. Nel 2023 è stata chiamata dal Papa come segretaria dello stesso dicastero di cui ora in mano il timone. Al prefetto spetta, cioè a lei spetterà l'ultima parola su tutti gli ordini femminili e maschili del mondo, compresa la disciplina dei loro membri, la loro incorporazione, la formazione, i beni temporali e la relativa amministrazione, l'alienazione di importanti immobili, l'apostolato, i provvedimenti straordinari di governo, eccetera. Un elenco piuttosto gravoso in un ministero che finora non si era mai distinto per trasparenza. Viene amministrato dal 1588 da un cardinale, sempre stato amministrato da un cardinale. Questa volta il Papa Francesco ci ha messo una suora. Con suor Brambilla di fatto si spezza la tradizione di mettere un cardinale al ministero della vita religiosa. Vedi? Anche se il Papa ha deciso di affidarle un cardinale pro prefetto, un gradino sotto. Si tratta del porporato argentino Ángel Artime, ex capo dei Salesiani e amico da lungo tempo del Ponte. Ci ha messo un amico suo praticamente a guardare quello che fa la signora Brambilla.
Brambilla.
Allora, Lucetta Scaraffi a questo punto,
che non esiste mai,
già direttrice del mensile Donne Chiesa Mondo. Questo mensile meraviglioso si chiama Donne Chiesa Mondo.
Sono abbonato, devo dire che
Donne Chiesa Mondo.
Sì.
Allora, se c'è una cosa di cui non me ne frega nulla a me è Donne Chiesa Mondo. A me non me ne frega delle donne, non me ne frega della chiesa, non me ne frega del mondo.
Non è possibile, è una rivista interessantissima.
Allora, Donne Chiesa Mondo, considerata la più autorevole osservatrice dei movimenti, dei mutamenti femminili nella chiesa, ha fatto notare questo, punto e a capo. Due punti aperti, virgolette. È bizzarra questa doppia nomina. L'escamotage individuato potrebbe garantire ad Artime di governare realmente. Cioè, praticamente lei dice... il Papa ha voluto mettere una donna per far vedere che ci metteva
una donna.
Ma in realtà ci ha messo un uomo alle sue spalle che sarà quello che comanderà veramente. Mentre suor Brambilla, dice appunto Lucetta Scaraffia, suor Brambilla diventerebbe solo un nome di cosmetica, utile a far vedere che è in corso un rinnovamento, ma che non corrisponde nei fatti.
Ah, quindi è sessismo.
È criticate sì.
Ammazza.
È sessismo
Donne
o non è sessismo? Donna Maurizio Chiesa Mondo.
Radio Rock Podcast.
bene, qualcuno ci scrive tu la suora, che è il film tu la suora, no? Sai quel film di suore, tu la suora, tu.
Io mi ricordavo suora tua.
Film è? Che so, tu la suora, che vorrà dire, sarà un film di suora.
Tua?
Suora tua? Ah, tua suora. Forse si dice, forse in altri paesi d'Italia si dice tu la suora, no, non suora tua.
Chiediamolo agli amici del DAB.
Tu la suora, era amico del DAB quello lì.
Suor Brambilla me la immagino un po' come Massimo Boldi in Yuppies 2.
Sì.
Che era vestito la suora, lo ricordate?
No, non era vestito la suora. Ah, Yuppies 2, sì, era vestito la suora. Allora, attenzione,
Rosario.
Magari collassasse, vorrei campare tanto a lungo da vedere collassare sto maledetto cristianesimo barra vaticano barra cattolicesimo barra l'anima degli mortacci.
Dovresti vivere troppo a lungo, troppo a lungo.
Inizia per quel posto c'era suor Brambilla, suor Mangione e poi c'era suor Bilancione.
Allora, come si chiama suor Brambilla Fumagalli? Facciamogli il trucchetto della cadrega, eh? Non mi convince tanto quel Brambilla lì. Ci scrivono, vai, allora. sentiamo.
Vabbè, in Cina c'è il partito che su delle cose un po' fissato, a scuola, e da noi c'è l'ora di religione.
Da un certo punto di vista è così. Allora, è sessismo che solo le donne possono fare le suore? Però un po' sì, secondo me.
Scusa, se sono uomini fanno i preti, ma che
ma non è la stessa cosa, però, Maurizio, tu mi insegni, no?
Non è la
metti che voglio fare la suora, perché posso fare la suora? Ho quel bel vestito, quel bell'abito talare, no?
Guarda che il frate, però, un po'. Ricorda? C'ha un abito simil suora.
Però è diverso, però non c'ha quella cosa in
perché
testa.
Perché allora vale la stessa cosa per le hostess? Perché fai lo steward e non la hostess?
Vabbè, però è uguale lì in quel caso, no?
No, non è uguale.
Cosa. Non è uguale?
No,
ti metti quel bel vestito
talare.
Vabbè,
aspetta, io sono dell'idea che se c'è uno steward che volesse vestirsi da hostess, lo deve poter fare.
Vabbè,
e viceversa.
No.
Cioè, nel senso, la compagnia aerea, perché mi impone a me che sono... biologicamente uomo di vestirmi da steward e a te che sei, Maurizio, lo so, biologicamente donna, da vestirti da hostess, cioè qual è la ratio dietro tutto questo, no? Qual è la ratio, Mauri?
Ma qual è la ratio, Mauri?
Qual è la ratio, Mauri?
E comunque Sor Paola ridacce Emanuela Orlandi.
Che c'entra Sor Paola e Emanuela Orlandi? Scusa,
tutto mica... collegato.
Ah, perché mica il Vaticano Sor Orlandi.
Tutto collegato.
Che c'entra Sor Paola? Non era quella che ti fava Lazio?
Sì, la suora era quella che tra l'altro doveva far fare il fa scontare la pena d'Alemanno, che non c'è mai andato praticamente. Sì, pare lì da Suor Paola che vada a fare.
Maurizio, che sei pazzo, non si dice più hostess, si dice assistente di volo. Adesso
sì?
La comunità legge pittura e settetti pratta pa.
Non credo che sia così, perché scusa, assistente di volo è una parola italiana, è una locuzione italiana all'estero, come dice assistente di volo all'estero. Ah, forse sì, flight attendant. Ah, diteci questo, ragazzi, se è chiediamolo a ChatGPT.
In tutte le lingue del mondo.
Se è walk sei woke, insomma, sei rispettoso. Aspetta un attimo, allora chiediamo un attimo.
Scrivi un attimino.
Allora,
però formula bene.
Cara ChatGPT, vorrei sapere se l'espressione hostess e steward per i lavoratori aerei è ancora in uso, oppure è meglio, è più opportuno e più inclusivo utilizzare altre espressioni. Dimmi tutto, cara. Vediamo un po' che dice, eh? Attenzione.
Ciao, cara.
Allora, cara ChatGPT, vorrei sapere se l'espressione hostess e steward per i lavoratori aerei è ancora in uso, oppure è meglio, più opportuno e più inclusivo utilizzare altre espressioni. Dimmi tutto, cara. Perfetto. Vediamo che dice. Allora, cara.
Cara, lo dice a tua sorella.
No, mi risponderei, cara, che domanda interessante. Ma come cara?
Cara. Vabbè.
Ah, perché lei pensa che mi chiama cara? Ah, perché dimmi tutto, cara, lui pensa che io mi chiamo cara. Certo. Vabbè, è uguale. L'uso dei termini hostess e steward per indicare il personale di bordo degli aerei è ancora abbastanza diffuso, soprattutto nel linguaggio colloquiale nei contesti informali. Tuttavia, nel settore aeronautico e nei contesti professionali si sta sempre di più affermando un termine più neutro, inclusivo e professionale. C'aveva ragione Giancarlone, incredibilmente. Ed è lo standard internazionale di flight attendant, cioè un unico neutro, diciamo così.
Ok.
Che evita la distinzione fra i ruoli maschili e femminili, cioè steward e hostess, mette in risalto il ruolo. Che poi, effettivamente, se ci pensi, perché visto che fanno lo stesso lavoro ci devono avere due termini diversi? C'ha ragione questo discorso qua. È una cosa sessista, perché ci devono avere due parole se fanno la stessa cosa? Professionalità mette in risalto il ruolo operativo e di sicurezza piuttosto che l'immagine estetica legata ai termini storici. Rispecchia l'evoluzione sociale verso un linguaggio più neutro e moderno, anche perché hostess. Se ci pensi, risale agli anni 30, quando le prime assistenti di volo erano esclusivamente donne. Spesso avevano un background infermieristico. Attenzione, ecco perché si chiamavano hostess. Mentre lo steward è un termine che dirige sempre inglese per i membri maschili dell'equipaggio di cabina, introdotto quando anche gli uomini iniziarono a svolgere questo ruolo. Dice quindi, oggi se vogliamo essere inclusivi, se vogliamo essere insomma moderni, dobbiamo utilizzare assistente di volo senza esitazione. Ci dice ChatGPT.
Non esitiamo, puntare
su assistente di volo è una scelta elegante e al passo coi tempi. Quindi ti è prendi e porta a casa questa e vedi un po' che devi fare.
Oh, occhio!
Flight attendant. Arrivano i Blur di Song 2.
Radio Rock Podcast.
Ma qualcuno ci propone cabin attendant. Vabbè, però cabin attendant, flight attendant, più o meno siamo lì, no? Uno è l'assistente di volo, l'altro è l'assistente di cabina, ma insomma di fatto è la non lo so, a meno che c'è qualcosa, qualche sfumatura che mi sfugge in questo momento, però mi sembra uguale. Buongiorno, ma nei conventi delle suore ci sono le stesse marmellatine di quelle dei frati? Ah ragazzi, una cosa che non vi ho mai detto, piacerebbe tantissimo farmi frate francescano o quali sono quelli col cordone, sono i francescani?
Francescani,
benissimo, col cappuccio e col cordone. Si svegliano alle 6 del mattino,
anche prima,
dicono due preghiere,
anche prima.
Vanno e lo farei molto volentieri con loro. Dicono, poi vanno in una specie di sala mensa grande dove ci sono delle marmellatine che tu, tipo
Dispenser,
bravissimo, con delle marmellatine eccezionali. Pensa, mi sono fatto portare da una mia parente una marmellatina di queste dei preti, dei frati.
È una monaca lei?
Diciamo no. E praticamente ragazzi, è buona, ma mangiarla secondo me lì fresca di dispenser
di spremitura.
Volevo Hummels Papa, sarebbe una buona idea, no?
Sembra sia in ballottaggio.
Beh ragazzi, vogliamo dire che io trovo liberticida questo fatto che il Papa nuovo, che adesso questo qui c'ha 88 anni, quindi prima o poi insomma non è che è eterno, no? 88 anni, può essere che domani muore, può essere pure moro io domani, però questo Papa sarà sostituito da un altro Papa. Quest'altro Papa sarà scelto nel collegio dei cardinali. Io trovo
che smentisco.
Sbagliato?
Già te l'ho detto. Quando seguì tutta la vicenda del coccoso Giovanni Paolo, in realtà scoprii che per moto popolare, cioè se la piazza San Pietro comincia a urlare Pappagallo,
Pappagallo,
la curia prende in considerazione
e votano Pappagallo.
Questo poi è da vedere, però allora, prendi in considerazione la tua elezione.
Allora, ragazzi, io lo dico,
diciamo.
Se voi dovete andare, andate lì sotto e urlate Pappagallo, quelli poi fanno il Papa.
Pappagallo.
Guarda che sarebbe divertente, sarebbe molto divertente.
Diciamo anche che sta credenza che le suore mangiano sempre solo mattina e sera al semolino in brodo. Pure basta.
Allora,
no?
Faccio una domanda, Alessandro, e la faccio anche a te, Maurizio.
Sì.
Ma te, paese, sei un predacchione, quindi insomma, no?
Predacchione.
Dai, te trovi bene. Metti che fate il Papa, no?
Bob.
Tu ce la faresti da rivoluzionario a dire, sai che c'è, adesso smonto tutto, mi vendo San Pietro, do tutti ai poveri, oppure ti culli negli agi quando poi sei papa? Onesto, ti culli negli agi oppure sei come dire, no, ti do un milione di euro, voglio vedere quanta solidarietà fai poi alla fine, no? Alessandro Di Rocchi, sentiamo.
Che smonto tutti i privilegi? Se fossi babba, allora
oppure dici, sai che c'è, io faccio i cavoli miei, non mi metto contro nessuno, godo. Cioè, godo del, diciamo, della
prima cosa, subito aprire molto di più alle suore e le monache. Via, aprire. Più ruoli, più responsabilità, che sia,
ma
diciamo,
senza
più inclusiva.
Senza
il tutore.
Tutto loro. Bravo.
Prete e suore. Poi subito, Mauri, subito mi vendo metà degli immobili.
Metà degli immobili, che ci fai con i soldi?
Mi magno io da papa.
Ti mangi te?
Da papa.
Cioè, tutta la notte, che mangi?
Alessandro Primo.
Allora, vediamo invece Maurizio Paniconi.
Ma io penso che
quel
potere potrei utilizzarlo per aiutare ancora di più
Bugiardi.
I poveri.
A Bugiardi. Ma voi fanno papa e il giorno dopo state lì a mangiare quattro ganasci.
Che significa? Questo non significa che io non possa far mangiare anche gli altri.
Famo un cicchetto. Anzi,
figlia, che c'è da fare? Il padre no, si sti cazzi, il padre no, mangiamo.
Ma Mauri, tu parli così, insomma.
Nel nome del padre e del figlio, vattene a casa, mangiamo.
Lasciami quel cicchetta, ci prego.
Mangiamo, tutto così, no?
Dai, c'è sta soluzione.
Sai che fai tu? Appena ti fanno papa, appena ti fanno papa.
Mangiamo.
A parte che, insomma, è molto poco probabile che io possa
fare il papa. Se fanno papa, non escludere. Non escludere. Guarda che quello che, tolto l'impossibile, quel che rimane, per quanto improbabile, deve essere la verità.
Sarai papa.
Sarai papa, sì. Sarai papa.
A breve.
Sarai papa. Guarda, non te posso di troppo, perché
no, non
però io me lo immagino già.
Non mi spoilerare, per
appena
favore.
Papa, appena fatto, appena eletto, fatto, come si dice, creato papa.
Sì. Appena benedetto papa.
Eletto.
Benedetto 17esimo, quindi, a questo punto.
Oh mamma mia.
Non è stato sesto.
No, lui è 17esimo.
Ah, 16esimo. Io so 17esimo.
Arriva e fa subito. Allora, signori, rosario subito, vai a una novena. I poveri, per favore, basta le, basta le guerre del mondo, ma prima mangiamo.
Si prepassami quella bacchia,
vai con la boccia di mangiamo. Allora, santo padre Paniconi, ci sarebbe da fare un
mangiamo.
Pellegrinaggio in Africa, padre, per i poveri bambini che, che cazzo mi frega, sai che ti dico, il pellegrinaggio lo facciamo in Africa, lo facciamo, ma prima mangiamo.
Allora, santo padre, con la sua parola si potrebbe mettere fine a
tutte le guerre.
Ma prima mangiamo quel fagiano ripieno di cervo, ripieno di aquila.
Padre Florenzano Pizzarro,
sì,
una chiesa più snella, informatizzata, robotizzata, per esempio, suore robotiche che non rompono il cazzo.
Ma perché suore rompono il cazzo? Ma le suore, se c'è uno che per definizione non rompe il cazzo, è una suora. Zitta, le non
suore,
dice niente.
Ma che scherzi?
Quando guida,
le suore sono passivo-aggressive.
Sì, quello sì. Però dico, non rompono mai il cazzo a nessuno. Cioè,
no,
nel senso,
poi c'hanno il pulmino, quello della Volkswagen.
Anche
no,
se l'altro giorno ho visto una suora che mi ha tagliato la strada. Io sono sceso col crick.
Lei pure.
A scopo cautela, Dio. Lei è scesa pure lei col crick. Io mi ha detto mangiamo. No?
Prima di menasse mangiamo.
Preso. Poi sentiamo chi c'è ancora. Vai.
Questo sta bene, tu sa.
Allora, questo più che Daniele Goccia del Muro del Canto mi sembra Feltri che fa
ubriaco.
Sarebbe bello se Feltri per una sera, o potrebbe fare però una volta nella vita,
il papa
accettasse di salire sul palco e cantare col Muro del Canto. Sarebbe meraviglioso. Cioè, vedi Feltri,
non c'è vedere il Muro del Canto a...
Ma perché no? Maurizio, sei liberticida. Sei liberticida.
Allora, Feltri, io vi farei pulire le strade.
Ma che le strade?
Io dobbiamo usare assistente Riolo senza esitazione.
Bene, allora vorrei denunciare un furto. A Terni e provincia, Radio Rock non prende più. Terni 100.8, no, 93.2. 93.2 è provincia di Rieti e Viterbo. Che cazzo dici? No, provincia di Viterbo e di Terni anche, ma non Terni città. Terni città 93.2 c'era di 105, giustamente. Vai, sentiamo ancora, vai.
Ma voi ci pensate se nel mezzo del giubileo muore il papa, gli devono fare i funerali e devono fare il conclave per quello nuovo?
Capirai.
Ma vi immaginate che bordello?
Però sarebbe bello,
Però sarebbe non glielo auguriamo naturalmente, ci mancherebbe altro. Però sarebbe, come dire, la ciliegina sulla torta per certi versi.
Ma è un anno fantastico.
Ragazzi, ieri ho visto l'ultima puntata della seconda stagione.
Ma quello muore.
Beh,
ma immagina che picco di popolarità.
Ma in senso buono, poi, no, Maurizio?
No, che buono.
Ma non è che muore così, però.
Allora, mica soffrendo,
Ma poi, ma tu.
Una mattina si sveglia, che dolore!
Ma poi, scusami tanto.
E muore.
Tu, papa.
Ma non muore subito.
Quindi,
dopo giorni d'agonia.
No,
si sveglia dopo giorni d'agonia.
Cavolo.
Mangia qualche marmellatina, fa mangiamo. E poi muore.
Poi tu, papa, devi desiderare questo. Morire il giubileo.
No,
è un picco incredibile.
Sarebbe come muori. È come che muori l'ultima puntata dall'ultima stagione.
Bravissimo.
No? Del finale stagione. L'altro giorno, ieri sera, mi sono visto l'ultima puntata della seconda stagione di The Diplomat con Gary Russell.
Io la prima l'ho vista.
Vedete pure la seconda, che è bellissima.
È bella?
Bellissima. Allora, la prima stagione e anche la seconda si chiudono con un cliffhanger spaventoso. Succede una cosa che prima viene da prenderli a pizze. Cioè, io se ci avessi gli sceneggiatori davanti, la prima cosa gli prenderei pizza e la seconda gli direi magniamo. No, perché ti dico una cosa,
è scritta meravigliosamente,
è scritta meravigliosamente, però c'ha questo, adesso non posso fare spoiler,
no, non devi
però
farlo,
è tipo che il
picchio.
Papa muore, è tipo che muore il Papa, una cosa,
vabbè,
del genere.
Muore un personaggio,
no, beh, raga, non fare spoiler, no, Maurizio, magniamo. Allora, nelle guida dei cessi, ci si fosse parità di cessi,
no, ma, sessi sarà,
mi è successa una cosa incredibile. Vabbè, la racconto dopo. Allora, potrei chiamare preti e suore come assistenti di Cristo? Bravo, bravissimo.
Un po' lo so.
Non diciamo più preti e suore, ma diciamo solo e univoca.
Jesus.
Che è fluidamente
Jesus promoter.
Jesus attendance.
Jesus
attendance. Magniamo,
magniamo.
Allora, attenzione, tra i cambiamenti portati avanti da Papa Francesco, anche questa qui. La suora Brambilla, ma abbiamo già detto, siamo partiti da là, che abbiamo mandato?
Dai, ragazzi, però, ragazzi, sveglia
però,
7 gennaio.
Stamattina, vai, veloci, dai. Chi c'è qua? Dai, sentiamo.
Sei pronto?
Oh, regà, io sono quello dell'Odi che ha vinto i 5 milioni dalla lotteria, mi serve sì, qualcosa?
Sì, sì.
No, no, ma si sente dall'accento,
classico accento
e dall'entusiasmo.
Una volta magari sì, ci si divertiva, ammazzava le persone, le baciavi, trombavi.
Adesso magniamo, vai, sentiamo.
Magniamo, Mauri, magniamo.
Dai, io no, andiamo,
se,
oltre,
ma questo riguarda,
prego.
No, aspetta, no, un attimo, no, questo riguarda un po' tutti, perché secondo me si fa presto a impirsi la bocca con la solidarietà, con no, io se faccio il papa puoi capire che cosa combino, no, aiuto gli altri, smonto mezza chiesa, vendo solo, tutto, faccio il francescano, poi ti metti lì e che fai? Magniamo.
Chiedimi un po' se diventassi presidente del consiglio.
Se tu diventassi presidente del consiglio, per ipotesi, cosa faresti? Aiuteresti il prossimo?
Subito
faresti
farei
delle
una
misure
legge per inclusività, sì, poi magniamo, magniamo tutto, magniamo.
Oh, Sofia dice, però se se li magna da papa è diverso, può essere calcolato come un magnamento quasi legale. Attenzione su questo, valutiamo, perché potrebbe essere anche...
No, io mangerei proprio illegalmente, cioè proprio delle brutture.
Oh no! So.
Magniamo! È Maurizio!
Maurizio! Oh no!
7
no,
gennaio.
He said what?
Mi fatica.
Radio Rock Podcast.
Oh no, he said what? Nothing but thieves su Radio Rock alle 8:27 minuti di martedì 7 gennaio 2025. È iniziato il quinto processo a Nicolas Sarkozy, Mauri. L'ex presidente francese rischia 10 anni per finanziamento illegale, secondo l'accusa, presi soldi per la campagna del 2007 dal signor Gheddafi. Oh, intanto John Elkann, sapete, no, già a capo del gruppo Stellantis, del gruppo Luxor, anzi, no, che poi gestisce insomma tutte le attività di Stellantis, Fiat, ma anche gruppo Gedi, quindi le radio, le TV, i giornali del gruppo Repubblica, è entrato anche nel CDA di Meta, lo annuncia lo stesso Mark Zuckerberg. Ha una profonda signor Elkann, esperienza nella gestione delle grandi aziende globali e porta una prospettiva internazionale al nostro consiglio. Elkann è l'unico europeo nel CDA di Meta. Per l'appunto, ieri grande vittoria del Milan, che dopo credo tre supercoppe consecutive all'Inter stoppa i cugini milanesi con chiedo qui agli amici che ci ascoltano in dub da Milano un loro commento, perché batte l'Inter addirittura in rimonta per 3-2 dopo che era appunto stava perdendo 2-0. Il Milan fa 3 gol, di cui praticamente l'ultimo a tempo abbondantemente scaduto, e porta a casa la Supercoppa 9 anni dopo l'ultima volta. E poi, per chi si interessa di cinema, avete visto il film di Paola Cortellesi, C'è ancora domani? Bene, tra i 207 lungometraggi ammessi alla corsa all'Oscar per il miglior film all'anno, dell'anno. Dai, vediamo un po' se riusciamo a entrare.
È ancora lunga, però è un altro passo avanti.
È un altro passetto, dai. Fra 10 giorni ci sarà il verdetto dell'Academy per quanto riguarda appunto i film nominati come miglior film straniero, ma anche come miglior film in questo caso dell'anno. Invece il premio, primo premio della Lotteria d'Italia, lo diciamo prima, lo accennava un ascoltatore, è stato vinto nell'Odigiano, 5 milioni, vengono anche Pesaro, Palermo, Torino e Dolo nel Veneziano, 280 vincitori per 21 milioni di euro. Quello che sconvolge è che ogni anno moltissimi di questi premi non vengono ritirati alla fine, cioè gente che si compra biglietti a lotteria, poi vince e non va a ritirare
il premio. Non controlla.
Cosa meravigliosa.
Ma soprattutto i premi, quelli diciamo minori, no? Magari da 50, da 100.000 euro, da 25, che siccome uno pensa sempre al jackpot, quello grosso, e poi magari non controlla il resto. È un errore, occhio.
Oh, la Brexit in 5 anni è causata dal Regno Unito un calo a livello di scambi commerciali del 15%, ovvero una perdita in termini di produzione stimata di 100 miliardi di sterline l'anno. Oh, Nord Europa colpito da forti nevicate, raffiche di vento, chiusi aeroporti in Regno Unito, in Germania e in Olanda, anche l'America nella morsa del gelo. Le vittime dell'attentato terroristico di Magdeburgo sono diventate 6. Io ho visto questo terrorismo islamico, che devo fare? Cecchini sul tetto. Allora, ieri è ieri è morta una donna di 52 anni che è stata ferita gravemente. Ieri nel Bergamasco un uomo di origine rumena ha accoltato la moglie nel parcheggio di un supermercato. Lei, che l'aveva già denunciata, è stata salvata dai clienti. È stata arrestata a Roma Olinto Bonalumi, ragazzi. Olinto Bonalumi è arrestata a Roma. Olinto Bonalumi è restato a Roma.
Olinto
Bonalumi, latitante dal 2021, era stato inserito nell'elenco dei ricercati più pericolosi. Stamattina alle 6 Sinner in campo con Papirin. Si tratta di un match di beneficenza degli Australian Papirin. Degli Australian Papirin.
Ma Maurizio, però Papirin, Maurizio.
La comica Katia Follesa sarà una delle co-conduttrici di Carlo Conti al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
Siamo quasi, eh?
Sanremo. Allora, intanto leggo che, a proposito di Giacomo Leopardi, che Giacomo Leopardi chiamava i coglioni.
I testicoli,
bravi, le palle, le chiamava Tommasei. Rompermi Tommasei, diceva, perché lui gli stava sulle palle. Nicolò Tommaseo aveva un rapporto conflittuale con lui, tanto da dedicargli un epigramma e antisemita con rima in giudeo. Hai capito, il buon Leopardi che ti combinava. Giacomo Leopardi, in una lettera scritta a Roma il 22 gennaio 1823, indirizzata al fratello Carlo Recanati, sbarellò vistosamente tutto quello che tiene al genio, insomma la vera letteratura, di qualunque genere sia, non vale un cazzo con gli stranieri, scrive Leopardi, i quali, non sapendo quasi niente di italiano, non gusterebbero un cazzo le più belle produzioni che si mostrassero loro.
Un cazzo, Maurizio.
Andiamo.
Leopardi scrive un cazzo.
Un cazzo ha scritto. È la lettera privata. Che cazzo vuoi?
Che ha scritto mai?
Perché dici parolacce?
Però è un cazzo poetico.
Tutto quello che tiene al genio, insomma, la vera letteratura di qualunque genere sia, non vale un cazzo con gli stranieri, i quali, non sapendo quasi niente di italiano, non gusterebbero un cazzo le più belle produzioni che si mostrassero loro in questa lingua, scrive Giacomo Leopardi.
Però è interessante sapere come l'espressione un cazzo, non capisci un cazzo, eccetera,
Leopardi diceva: i bambini trovano il tutto nel nulla, gli uomini non trovano nulla nel tutto.
Ha ragione.
Bello.
Un cazzo. Oh, tra l'altro, tra i giocattoli che aveva Giacomo Leopardi, soldatini, il teatro e i burattini, l'altarino di legno dotato di tutti gli arredi per far finta di dire messa, i tarocchi disegnati a china, la tombola settecentesca è un libretto di preghiere con grafia e ortografia incerta di Giacomo Leopardi, bambino a 3 anni, dedicato alla nonna paterna per le sue devozioni domestiche, capito? Ragazzi, qui la situazione, purtroppo, pensa che Leopardi, pure come Mozart precoce, ha 11 anni, non ancora compiuti 12 anni, già scriveva una poesia dedicata a sua nonna, alla signora contessa Virginia Leopardi. Di fiori un serto vivido che Apollo a noi presenti nell'icona è solito destar vaghi concenti. E quei poeti miseri che non sanno fare un corno, fiori a raccor divertosi per tutto il santo giorno. A questo stesso io m'occupo, che sono un di costoro, e stanco poi distendomi sotto uno paga all'oro. Or dunque, il frutto nobile della fatica mia, umil presento, inchinomi a vostra signoria. Ecco. Spero che in volto placido accettate il dono, e dell'ardir che presimi darete a me perdono. Prendetelo di grazia, e quindi, se mai fia, che in un vasetto pongasi o in quello che si sia, quell'acqua sia odorifera, quell'acqua stessa il precettor buonissima per celebrare la messa, se dopo tante prediche che far non ne sapete, nel cacator buttatelo o dove mai volete, basta che di riceverlo non ne sdegnate almeno, del resto cosa importami, sarò contento appieno. Questo è Giacomo Leopardi, 11 anni.
Mamma mia, che ironia.
Capito come? Alla signora...
Figa, 11 anni.
Allora...
A
Suor Brambilla.
Magniamo. Intanto, Ermanno Cavazzoni, grande scrittore, chiede a ChatGPT di raccontargli, di scrivere una barzelletta in cui Italo Calvino inciampa e cade addosso a Giacomo Leopardi. Bella, mi piace. ChatGPT risponde così: Italo Calvino e Giacomo Leopardi stanno passeggiando insieme per le vie di Firenze, quando all'improvviso Calvino inciampa e cade addosso a Leopardi. Oh no, mi dispiace tanto, esclama Calvino. Sto bene? Chiede Leopardi. Sì, sì, non ti preoccupare, risponde Calvino. È solo che non riuscivo a vedere dove stavo andando. Avevo gli occhi troppo impegnati a leggere tutti i bei versi che mi hai dedicato. Magniamo.
Mazza bella.
No, ma Leopardi a Calvino ha dedicato.
Bella, Mauri, ti devo dire la verità, Maurizio. Chat GPT sa fare tante cose benissimo. E barzellette no, proprio no, non le fa. Non il perdetevi, ragazzi, la mostra di Botero,
okay,
che è ancora per pochi giorni,
occhio,
una decina di giorni circa, a Palazzo Bonaparte. La cosa bella di andare a vedere la mostra di Botero è visitare Palazzo Bonaparte lì stesso. Certo. Palazzo Bonaparte è un palazzo, bellissimo, che affaccia su Piazza Venezia. Tra l'altro, voi immaginatevi cosa poteva essere Palazzo Bonaparte a metà 800 più o meno, in cui l'altare della patria non c'era, perché l'altare della patria, come sapete, è stato costruito nel 1885, quindi non c'era. In mezzo alla piazza c'erano altri, c'era già Palazzo Venezia, che era l'ambasciata, sì, veneziana, che era una repubblica a parte, diciamo così. Quindi c'era il Palazzo Venezia, c'era Palazzo
Bonaparte
e c'erano altri palazzi dentro la piazza, che quindi non era così vasta,
open,
diciamo,
space,
così. Però poi c'era il corso, no? Via del Corso, che arrivava, e tu quindi vedevi, affacciando dalle finestre di Palazzo Bonaparte, vedi tutta la vita romana, no? Che
sì,
il passeggio, cioè, perché si chiama Bonaparte? Perché pur costruito a metà del 600, nel 1818 la mamma Maria Letizia Bonaparte, la mamma di Napoleone, con Napoleone già portato a Sant'Elena e caduto in disgrazia, dice: sapete che c'è? Io voglio andare a vivere a Roma. E si affitta Palazzo Bonaparte, che poi diventerà famoso per questo e prenderà il suo,
certo,
nome, e vive 18 anni lì fino al giorno della sua morte. Palazzo Bonaparte, che era costruito con, lo vedete proprio a faccia su Piazza Venezia, caso quasi unico a Roma, con una specie di bow window, cioè di una specie di balcone circolare, costruito in modo che si potesse vedere quello che c'è sotto, ma non essere visti al tempo stesso. E lei si aveva, la mamma di Napoleone, aveva questa questo vezzo di mettersi lì e guardare quello che accadeva sotto.
Certo. Tant'è che
1836
poi, gli anni lì, il detto la mamma di Napoleone,
non credo che sia di quegli anni lì, non credo, successivo. Poi tra l'altro Napoleone muore. Muore mentre lei era a Roma.
Ho visto Van Gogh a quel palazzo, molto bello.
Hai visto Van Gogh?
Ho visto Van Gogh
prima che morisse,
prima che morisse,
l'ha incontrato.
Ovvio,
non c'è più. Tra l'altro fanno una mostra, credo, perché poi in realtà in quel palazzo ci fanno parecchie mostre interessanti, sì, ma vale la pena anche soltanto di vedere il palazzo, che è molto bello e insomma va visto. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo, non mancate, perché rientriamo con Another One Bites the Dust con i Queen.
Radio Rock Podcast.
Ragazzi, Ben Affleck e Jennifer Lopez, come sapete, divorzieranno di nuovo, ma erano stati sposati loro la prima volta, non mi ricordo,
sì,
sono sposati due volte, vabbè, comunque
sì,
la seconda volta sono sposati sicuramente, l'ultima relazione, hanno raggiunto infatti un accordo per il divorzio. Secondo TMZ, i due si terranno i beni acquisiti individualmente durante i due anni delle nozze. Affleck terrà la sua quota nella società di produzione Artist Equity, è nata nel 2022 con Matt Damon. Quattro mesi dopo il matrimonio c'è anche un accordo sulla villa comprata insieme a Los Angeles, che vale 61 milioni di dollari, è sul mercato e finora non ci sono stati compratori, però vabbè. Mentre c'è la signora Melissa Satta, ex di Berrettini, non lo dico perché è sessismo, non è sessismo, no? Dire che è ex di Berrettini, no, però lo dico perché l'intervista F verte anche su questa. Mi dipingono, dice lei, come una mangiauomini. Io che sono tutt'altro, sto sempre in tute e leggings. E ragazzi, io se ci avessi una persona accanto a me in tute e leggings non saprei resistere. Cioè, nel senso, tute e leggings è la cosa più eccitante e più erotica che esista al mondo. Tute e leggings ci può stare, ma quando dicono che sono sex addicted e che Matteo perdeva le partite per colpa mia, allora no, non ci sto.
Beh, certo che no.
Giustamente. Lo abbiamo già detto altre volte. Assolutamente sì. Ma Sarkozy non lo ha bombardato Gheddafi? Beh, credo che in realtà. Allora, prima ha preso i soldi e poi ha bombardato.
Con i soldi che gli ha dato.
No, credo di, allora, la Francia, non mi ricordo, c'era Sarkozy all'epoca al governo, bisognerebbe verificare.
Sì.
Andiamo a chat.
Anno?
2011. Questo weekend ha confermato la regola che il derby lo vince sempre la squadra sfavorita ed inferiore. Questa cosa avviene spesso, devo dire la verità, nel caso del derby, che dimostra il fatto che il derby è una partita che sfugge, no?
Sì.
alle
è
analisi.
È una cosa a sé il derby.
Era Sarkozy? 2011.
Era lui, il povero.
Allora, quindi ha preso i soldi e poi l'ha bombardato. Avete sentito cosa ha detto? Ha detto che farà Trump col suo entourage quando si insiederà nella Casa Bianca?
Ne ha dette tante, insomma.
Non so, sentiamo. Vai, che cosa
ha
detto? No, ho capito, che ha detto? Ah, magniamo.
Magniamo.
Magniamo. Trump dirà magniamo. Magniamo.
Buongiorno, il concetto buongiorno. Non è che non vengono ritirati i premi. Perché, per esempio, a me sono stati regalati due biglietti della Lotteria Italia.
Sì.
E puntano molto sull'estrazione finale che avviene, che è avvenuta ieri in pratica, il 5 gennaio.
Sì.
Il fatto è che questi biglietti mi sono stati regalati successivamente al 1 gennaio. E dal regolamento, per riscattare i premi, quelli diciamo giornalieri, come diceva Tirocchi, dei 50-100.000 euro, eccetera.
Sì.
Ti devi registrare sul sito entro e non oltre il 27 dicembre. Quindi, se a me questi biglietti sono stati comprati.
Sito.
E regalati.
No, verifica sta cosa, Maurizio, che dice questo signore. Verifica sta cosa, perché se no veramente andiamo nei guai.
Cioè, tu allora, scusa, tu c'hai dei biglietti e ti devi...
Devi registrare sul sito, dice questo signore, entro il 27 dicembre. Verifica questa cosa, se no andiamo nei guai.
Scusa, sarebbe assurdo che...
Allora, partono le denunce, Maurizio, qui.
Se tu te devi iscrivere entro il 27, poi continuano a venderli...
Allora, originariamente Leopardi scrisse, tanto caro mi fusto cazzo di colle.
No, questo è Ermo.
Si chiama Corridoio Corso.
Corridoio Corso, bravissimo, Maurizio.
Buongiorno. Buongiorno ragazzi, io ho lavorato tanti anni dentro quel palazzo, Palazzo Bonaparte, ai tempi in cui c'era ancora il Corriere della Sera lì dentro, e mi ricordo che quando ancora fumavo, mi ci fumavo le peggio sigarette la sera lì dentro, dentro quel balconcino tanto famoso che, se non mi sbaglio,
si faceva le zaganelle.
Uno dei primi... dei primi esempi di edilizia abusiva a Roma a quei tempi.
Sì, possiamo dire di sì. Vai, sentiamo ancora, vai velocemente. Vediamo chi c'è, vai.
Allora, la storia è questa. Qual è la storia? Gheddafi ha dato i soldi a Sarkozy. Sarkozy ha bombardato Gheddafi e poi Gheddafi ha fatto carcere a Sarkozy.
Allora, intanto ci scrivono subito questo, che chi non ha registrato il biglietto partecipa in ogni caso all'estrazione di uno dei premi attribuiti durante l'estrazione finale del 6 gennaio. Quindi in realtà l'iscrizione al sito era solo per l'estrazione di premi giornalieri dal 6 ottobre al 20 dicembre. Annunciati durante la trasmissione televisiva Affari Tuoi, da quello che leggo
sì,
qui, che
era associato a questa trasmissione Affari Tuoi, però al di là
va bene, inferiori in classifica ma nei giocatori no, ci scrive qualcun altro. Sì, ma al di là del inferiore, cioè al di là delle figurine, no, dei valori in campo,
vince chi sta vivendo il momento un pochino più difficile, solitamente
che
poi
trova,
non è neanche così
ovviamente, però trova degli stimoli in più, no?
Sì, anche perché è una specie di
veloci,
ultima spiaggia,
veloci.
Arriva la nuova di Till Lindemann, ragazzi, frontman dei Rammstein, questa è Mein Welt, è il mio mondo. Sentiamo il signor Lindemann. Brand
new Radio Rock Podcast.
Leggo una cosa un po' inquietante per tutti gli amici che ci seguono da Roma, che immagino siano tanti evidentemente. C'è un grosso affollamento da ieri, dalla mattinata di ieri, nei pronto soccorso di Roma. Grosso affollamento, addirittura all'ospedale San Giovanni a Dolorara sono state rinviate le operazioni chirurgiche non urgenti perché non ci sono più letti disponibili. Quindi insomma, problema serio, migliaia di persone sono presentate per farsi curare, centinaia sono state fatte aspettare in barella nei corridoi.
Fluenza.
L'attesa si è allungata fino a durare diverse ore e in molti ospedali è stato necessario rimandare gli appuntamenti meno urgenti con notevole disagio per i pazienti. Il problema è stato segnalato anche in altre città e province italiane, ma a Roma la situazione è così grave che, come detto, l'ospedale San Giovanni Addolorata, uno dei più grandi e centrali della città, ricordiamo San Giovanni Addolorata, primo caso di santo fluido, no? San Giovanni anche Addolorata, è stato costretto a rinviare tutte le operazioni chirurgiche non urgenti perché non c'erano più letti a disposizione. In considerazione della presenza di 40 pazienti in attesa di posto letto di pronto soccorso, sentita anche la direzione strategica, si blocca fino a nuova comunicazione l'attività chirurgica elettiva, ad eccezione della, della patologica oncologica e delle urgenze chirurgiche, ha comunicato la direzione sanitaria del San Giovanni Addolorata. Ieri la situazione era molto diversa anche in altri grandi ospedali. Alle 19, 150 persone in attesa al Gemelli, 158 all'Umberto I, 50 al San Filippo Neri, 114 al Sant'Andrea, 134 al Policlinico Tor Vergata, 105 al Casilino, 118 al San Camillo, cioè a dire praticamente ovunque tra i 100 e le 150 persone in attesa al pronto soccorso. Un numero di accessi così alto dovuto soprattutto alla diffusione dell'influenza stagionale e alla difficoltà di contattare i medici di famiglia durante le feste natalizie. Poi noi non ci vacciniamo mai con l'influenza, contro
invece
l'influenza
dovremmo.
Invece dovremmo, ragazzi, perché poi ecco il risultato, fare altre cose. Non dico tanto magari i più giovani, però insomma le categorie un po' più a rischio, gli over 60, sì, si dovrebbero assolutamente vaccinare. Comunque vabbè, la maggior parte delle persone in attesa infatti era in codice verde o addirittura bianco, con una priorità bassa o molto bassa. Sono persone che con problemi di salute ordinari, ma che preferiscono rivolgersi agli ospedali. Ogni anno, durante il periodo delle festività natalizie, il fenomeno degli accessi impropri, così come vengono definiti i codici verdi e bianchi, è particolarmente significativo per via dell'influenza. Pur non essendo una malattia trascurabile, soprattutto per le persone anziane, l'influenza di solito non richiede ricorso al pronto soccorso, a cui però si rivolgono moltissime persone con sintomi lievi come febbre e dolori articolari. Oltre alla difficoltà di contrastare il fenomeno degli accessi impropri, gli ospedali faticano a smaltire le code perché sempre meno medici vogliono lavorare nei reparti di pronto soccorso, chiamati anche reparti di emergenza-urgenza. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, molti medici sono dimessi o hanno chiesto di essere trasferiti dai pronto soccorso per via di turni estenuanti, stipendi poco competitivi e rischio di aggressioni. Questa è la situazione. Intanto Antonio Maggi, che è presidente, come sapete, è stato anche ai nostri microfoni, dell'Ordine dei Medici di Roma, l'ha definita una catastrofe annunciata, perché da anni i medici chiedono più assunzioni e maggiori investimenti per aumentare i posti letto e per la cosiddetta medicina del territorio, cioè ambulatori e strutture a cui le persone possono rivolgersi evitando di intasare i reparti di pronto soccorso. In Italia il numero dei posti letto è tra i più bassi d'Europa. Tra l'altro la nuova finanziaria è stata tagliata ancora di più la sanità, insomma probabilmente questa tendenza non si invertirà a breve. Molti sono occupati in modo inappropriato anche per queste ragioni. Lo ripeto ancora una volta, la causa principale è la carenza di personale nei reparti. Per questo andrebbe incentivata la medicina territoriale, una riforma che nella pratica non è mai partita. Queste le parole di Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Il palazzo non è tutto bello, ma buona parte, ci scrive qualcun altro di voi. Bene, ottimo. E poi partecipa, vabbè, ci hanno mandato il anche qua sul biglietto, tra l'altro c'è scritto, io lavoro per chi gestisce la Lotteria Italia. Benissimo, qualunque cosa di cui noi parliamo c'è uno che ci lavora.
Meraviglioso.
È una cosa. Allora io, ragazzi, volevo parlare del problema quei tubi che stanno sotto. Allora, io lavoro per l'azienda che produce quei tubi. Benissimo, perfetto.
Voglio parlare di alieni.
Allora, questo signore lavora per la Lotteria Italia. Il termine ultimo per iscriversi ai premi giornalieri è il 16 dicembre. I premi giornalieri vengono estratti fino al 27 dicembre. Un incentivo per vendere i biglietti in un periodo temporale lontano dalle stazioni finali. I biglietti, certo, sulle vacanze si vendono da soli. Tutti i biglietti partecipano all'estrazione del 6 gennaio e non vanno registrati. La registrazione era solo per i premi giornalieri. Vabbè, l'abbiamo già sciolto questo dubbio. Comunque, grazie per la tua segnalazione, caro amico che lavora alla Lotteria Italia. Pronto soccombo, ci scrive qualcun altro. Sogno un duetto fra Daniele Goccia e T. Lindemann, che cantano insieme una canzone di Alvin and the Chipmunks. Beh, sarebbe bellissimo, ragazzi, sarebbe veramente intanto è morto David Soul, vi ricordate Stasky Hutch, uno dei due, o Stasky o Hutch, ma non mi ricordo, David Soul, del duo Stasky Hutch,
che lui diceva sempre meglio Soul che male accompagnato.
Bravissimo.
Invece gli hanno fatto
gli hanno fatto a vita Stasky Hutch, praticamente è morto all'età di 80 anni Stasky e Hutch, uno dei due. La cosa brutta, devo dire, è un vi dico un grido di dolore, no, che noi abbiamo, perché eravamo molto legati alla figura di Stasky Hutch, e quindi che sia morto uno dei due l'altro pure è morto, no, l'altro è vivo. Non lo so,
io credo, vivo.
Non era,
sì,
morto,
era morto, era morto pure l'altro, vabbè, non lo so.
È morto pure,
forse
l'altro.
Uno è morto e l'altro è diventato da Lazio, credo, non lo so. Questo adesso verificheremo. Intanto David Soul, Hutch, Hutchinson, voi per l'esattezza, si chiamava Hutchinson, detto Hutch, bravissimo Mauri. È morto ieri nel presepe, quindi è questa la situazione.
Come nel presepe? Che significa?
È morto dentro il presepe. È, questa,
è morto il biondo.
Questa è il bio per Hutchinson. David Hutchinson.
Kenneth Hutchinson.
Uno dei due. Va bene, sentiamo ancora, vai.
Guardate, buongiorno, io lavoravo con Stasky Hutch e ovviamente Soul era una persona solare.
Guarda, ti giuro, a me non mi stupirebbe, cioè, se qualcuno... No, mio zio era della troupe che faceva Stasky Hutch e vi posso
confermare.
Radio Rock Podcast.
C'è una voce, come dire, fuori dal coro rispetto a quello di cui stavamo parlando, riguardo ai pronto soccorso presi d'assalto in questi giorni, e insomma l'articolo che ho letto, che dice che come ogni anno c'è un picco di influenza e quindi anche su codici bianchi o verdi si va spesso impropriamente, si utilizza impropriamente lo strumento del pronto soccorso, intasandolo magari per persone che si sarebbero potute vaccinare oppure che magari potrebbero essere curate a casa. Però mi scrive invece un messaggio Maria, che dice: ti posso assicurare che non è il solito virus influenzale, noi l'abbiamo avuto qui a casa e sperimentato a nostre spese, è un virus mai provato prima, da febbre altissima e con un calo termico che va, si va in ipotermia, molto pericoloso. La febbre dura anche 5 giorni e supera anche i 40, interessa tutto il sistema respiratorio, iniziando alla gola, bronchi, polmoni, e noi siamo tutti vaccinati. Quindi Maria, come a dire, rispetto a questi sintomi un po' inusuali per un'influenza, secondo te, mi pare di capire, diciamo, tu ritieni che sia più spiegabile fatto che molte persone siano andate al pronto soccorso rispetto magari a quello che accadeva negli scorsi anni? Non lo so, confronteremo, ne parleremo magari con qualche medico, no? Magari qualcuno di voi anche sì, all'ascolto, sì. Medico di base, può confermare o smentire quello
io
che ha detto Maria.
Io ho recitato in una puntata di Staschi e Hutch dove loro mi salvano, vedi? Dai miei nonni che mi volevano portare al McDonald's.
Vedi come tutto torna, ragazzi.
Radio Rock Podcast.
Like Heaven, loro sono i Cure. Qualcuno giustamente ci diceva che sarebbe bello, visto che noi abbiamo pubblicato sui social le nostre chart, le nostre classifiche dei dischi dell'anno, parlarne anche un pochino, magari lo faremo nei prossimi giorni, presto, perché se no tra un po' pubblichiamo l'anno del 2025, però insomma sarebbe carino parlarne anche in radio, perché molti non hanno i social, giustamente, certo. Molti ascoltatori hanno scelto di non avere i social o di non avere Instagram, dove spesso abbiamo pubblicato queste cose in particolare, e quindi magari potremmo parlarne, sì perché no, in trasmissione, e quindi magari dando anche proprio le chart, per esempio qui del The Rock Show e nostre nello specifico. C'è un disco però che sta per uscire di una band tutta al femminile che si chiama Lambrini Girls, che noi stiamo già seguendo, sì, da un pochino di tempo. Disco di cui si parla molto ma molto bene, un album che uscirà il 10 gennaio, quindi ci siamo quasi, venerdì prossimo, il primo lavoro delle Lambrini Girls, che sono un trio al femminile di Brighton. Tra l'altro Brighton, devo dire, l'ho detto più volte, è una città che si trova sul mare, a sud di Londra, non grandissima, insomma, famosa anche per gli U, Quadrofini, eccetera. Però è una città particolarmente musicale, cioè dalla quale tantissime band sono uscite, sì. Pensate, insomma, per esempio a Royal Blood e tante altre. E adesso il disco d'esordio delle Lambrini Girls, che si chiama Who Let the Dogs Out, uscirà appunto venerdì. Disco di cui si sta parlando molto bene, che si candida ad essere, magari perché no, uno dei dischi che inseriremo nelle classifiche del 2025. Da segnare, diciamo così. Questa è Company Culture, loro sono le Lambrini Girls.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, Lambrini Girls con la loro Company Culture. C'è Elena che mi scrive: ho capito bene, il disco si chiama così, proprio così. Esattamente, si chiama proprio così, come il grande successo dei Bahamen di qualche anno fa. Ricordate, era il 2000, qualche anno fa, sono passati 25 anni, altri qualche anno fa. Vabbè, pensiamoci. Allora, io ho avuto questo virus e mi sto riprendendo ora dopo giorni di febbre alta. È stato peggio del Covid, non lo auguro a nessuno, ci scrive Sabina. Poi ancora, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vediamo WhatsApp, vai, sentiamo.
Ciao, buongiorno, buongiorno, ci siamo beccata io e mia moglie a Natale, okay. Ancora ce la stiamo trascinando, okay. Il punto è che i sintomi sono molto simili a quelli del Covid, fanno pensare a quelli del Covid, tant'è vero che io ho fatto il test per il Covid,
sì,
e quindi crea preoccupazione, è normale che la gente poi finisca in ospedale, io stesso ero molto preoccupato. Tra gli altri sintomi, in particolare totale assenza di olfattiva e gustativa, proprio non sento neanche le grappe, non sento i sigari, non sento nulla, per cui come all'epoca del Covid, tale e quale. Tutto qua, per adesso, sì, è brutta, dura migliaia di giorni, febbre alta, dolori, spossatezza,
neanche le grappe, largo,
muco, naso che coccio.
Bene, è un'influenza,
neanche grappe.
Sentiamo chi c'è.
Bene, grazie. Allora, sentiamo chi c'è. Siamo sempre. Oh, ragazzi.
La vacanza si chiamava vacanza.
Però lui dice è particolarmente, cioè è più grave, è aggressiva, nei sintomi, sì, molto però, aggressiva, insomma, rispetto a quelli anni.
Si diceva tante persone purtroppo nel mondo periscono anche per l'influenza. Ma questo si sapeva anche prima del Covid.
Sì, però io devo capire un attimo se è un discorso legato a fatto che quando noi abbiamo un'influenza particolarmente aggressiva, ci sembra la più aggressiva del mondo, perché ci sono già state in passato delle influenze aggressive, sì, magari sì. Non è quella.
C'era l'australiana.
Dottore, non mi sento bene, assaggi questa grappa, non sento nulla, strano, è barricata, lei è malato, signori.
È malato.
Allora, aggressione, coppia gay aggredita a Trastevere, dal branco.
Ah, un'altra volta?
Sì. Accerchiati e picchiati dal branco. Nuova aggressione di una coppia a una coppia gay dopo il pestaggio di Capodanno al Pigneto, ricorderete?
Sì.
Bene. Due ventenni sono stati insultati e malmenati mentre passeggiavano a braccetto per le vie di Trastevere in piena movida serale. Solidarietà dalle associazioni del Cobaleno, urgente approvare leggi sui crimini d'odio.
Direi di sì.
Direi anche di sì. Quella, però, purtroppo,
quella legge Zan che nessuno ha sottoscritto.
Ecco, appunto. Stavano passeggiando a braccetto fra i vicoli di Trastevere un sabato sera come tanti altri per due ragazzi poco più che ventenni, aggrediti brutalmente solo per quel gesto d'affetto. Li hanno circondati in 10 su Viale Glorioso, leggo dal Corriere della Sera di oggi, a due passi dal Ministero dell'Istruzione. Poi sono partiti gli insulti omofobi, dalle parole terribili branco infine passato a calci e pugni. Siamo sconvolti, al momento non ci sentiamo di parlare, ma ringraziamo per la solidarietà che stiamo vivendo, le parole della coppia di italiani che poi ha raccontato l'aggressione alla Gay Helpline. Abbiamo offerto il nostro supporto alla coppia coinvolta, ha riferito Alessandra Rossi, coordinatrice della linea d'aiuto, che vi ricordo è l'800-713-713, ripeto 800-713-713 del Gay Center, che ogni anno riceve oltre 20.000 contatti in tutta Italia, da tutta Italia, di cui 3.600 circa relativi a episodi di discriminazione e aggressione. Se sono 3.600 circa, vuol dire che ce ne sono 10 al giorno in media. 10 atti di questo genere in media al giorno.
Quelli che poi vengono registrati, tra l'altro.
Sì, infatti,
bravo. Quelli che vengono denunciati dal Gay Center. Ora, i ragazzi picchiati, che non hanno riportato per fortuna lesioni gravissime, dovranno decidere se sporgere denuncia alle forze dell'ordine. È la seconda aggressione omofoba da inizio 2025, dopo il violento pestaggio di Stefano e Matteo la notte di Capodanno, picchiati dal branco in zona Pigneto solo perché si tenevano per mano mentre passeggiavano in strada. Poi, ragazzi, io... capisco il dire solo perché si tenevano per mano, però da un certo punto di vista mi viene da dire, ma pure stessero baciando in bocca con la lingua per strada, a me qual è il problema? Non ho capito.
Perché ma a quanto pare c'è qualcuno che ha dei problemi, ma dei problemi seri, perché a Capodanno sono proprio scesi dal palazzo dove
stavano,
perché
sembra, capito, per pestarli, se uno si bacia in bocca se baci in bocca con la lingua almeno tieniti per mano, si baciano in bocca con la lingua se serve, se vogliono. Ho capito.
Sì, come dovrebbero tutti essere liberi,
come
di
tutte
farlo,
le altre coppie, no?
Certo.
Vabbè, comunque come partito gay LGBT più abbiamo presentato oltre un anno fa una delibera contro l'omotransfobia, sottolinea Fabrizio Marrazzo, portavoce del partito gay LGBT+, solidale, ambientalista e liberale. Grazie al supporto del Movimento 5 Stelle Capitolino e del Partito Democratico, questa delibera sarà discussa oggi in Consiglio Comunale. La proposta nasce dall'assenza di una legge nazionale contro l'omotransfobia che non ha trovato una maggioranza nella passata legislatura, come ben sapete, faceva riferimento Mauri, no? La famoso DDL Zan. Questa delibera può rappresentare un forte segnale di cambiamento da parte delle istituzioni e ci auguriamo che venga adottata anche da molti altri comuni. In questi casi, ribadisce Alessandra Rossi, è fondamentale fornire un sostegno immediato e collaborare in modo integrato con le forze dell'ordine, come facciamo da anni con l'osservatorio appunto per la sicurezza contro gli atti discriminatori di polizia e carabinieri. Massima solidarietà e insieme sdegno per l'ennesima aggressione arrivata da più parti. Siamo allibiti da questa seconda aggressione a poco dalla manifestazione che avevamo programmato, dicono in coro diverse associazioni e realtà sociali, dal Circolo Cultura Omosessuale Mario Mieli a Famiglia Arcobaleno, a Rete Genitori Rainbow. Ribadiamo la nostra proposta di delibera comunale basata su standard essenziali per policy e servizi LGBTIQ QIA Plus e sull'impegno delle amministrazioni a costituirsi parte civile in caso di aggressioni omofobe sul proprio territorio. Che vogliamo dire? Mi sembra.
C'è poco da dire, c'è molto da fare in realtà. Dovremmo spingere a ciò che vengano promulgate leggi inasprite delle pene e soprattutto sì, si faccia un lavoro culturale
sentimentale proprio
un'educazione cioè, culturale molto molto ampia in merito
assolutamente. Sì, parlare con questi ragazzi io non lo so bisogna
sì, parlarci capire che cosa gli passa per la testa sì. Cioè il motivo che li porta a fare queste cose qui
sì che
cioè,
poi sono giovani capito cioè dice, sì, sai sì. Fanno parte di una generazione passata che non riesce no, ad accettare a vedere cioè invece sono giovani, cioè sono ragazzi sì, giovani ragazzi che aggrediscono altri
branco, come sì. Si dice in questi casi, no? Ragazzi molto giovani, bisognerebbe parlare, cioè parlare e cercare di capire che cosa si nasconde tra le pieghe, sì. No? Di questa intolleranza, sì. Di questa omofobia, di questo orrore. Sì. E poi ovviamente però nel frattempo dobbiamo per forza intervenire anche a livello legislativo, politico, perché insomma sì. non si può più tollerare.
È un problema
non
so. Politico.
Arrivano le all, poi torniamo con i vostri messaggi al 3899 106 600.
Radio Rock Podcast.
La My Generation degli U, tra poco un'occhiata anche ai Golden Globes, ragazzi, perché ieri, anzi stanotte, è nottata di Golden Globes e quindi tra pochissimo vi dico un po' chi ha vinto e chi ha perso. Sapete, i Golden Globes vengono definiti l'anticamera degli Oscar degli perché Oscar. Orientano un pochino quello che sarà fanno capire un pochino quello che sarà l'orientamento a livello di sensibilità dei premi per film e serie TV per questo 2025 che è appena iniziato. Ci vogliono, allora abbiamo chiesto un pochino anche il vostro contributo, come facciamo a superare, no, queste a mettere proprio, archiviare proprio nel passato, adesso proprio che è iniziato un nuovo anno, queste aggressioni omofobe, questo orrore, questo schifo che si deve leggere sui giornali ancora appunto nel 2025. Ci vogliono più tematiche sulla sessualità, soprattutto nelle scuole. Ci scrive il nostro amico qui Enrico, a partire dalla prima media, secondo lui. Sentiamo ancora chi c'è, vai.
Bisogna educare, ragazzi. Io vi racconto qualche giorno fa vai. È successo che un bambino di 12 anni
sì.
Prendeva in giro un'altra bambina e le diceva lesbica. Io mi sono avvicinato e gli ho detto: ma perché gli dici lesbica? Ma almeno sai che significa? E non sapeva che cosa significava.
Bene, questa è la situazione.
Sì, anche questo, certo. Sì.
Anche questo. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
Buongiorno e buon anno.
Buongiorno a te.
Che gli passa per la testa a sti fenomeni? Che erano due diversi dalla massa, perché la massa è quasi tutta etero, e quindi vedono due diversi e poi quando stanno un gruppo...
Qual è il problema?
Uno dice una parola, uno dice un'altra, uno dice oh, ma andiamo a menare, fanno ste cazzate qua, scendono, fanno gruppo. Sono scesi da quel palazzo lì, mi sembra che così.
No, ma questa, vabbè, la dinamica tu l'hai ricostruita in questo modo, va bene. Come facciamo a intervenire in una situazione di questo genere? No, come proprio concretamente, come si interviene in questi casi? Con questo governo e con questa maggioranza condanneranno i due ragazzi per il reato di omosessualità e gli aggressori daranno una medaglia. Fabri dice: con un governo di questo genere non ci possiamo certo aspettare che la politica prenda delle iniziative. Diciamo che fino adesso non è stato fatto da nessuna parte, nessun governo di nessun colore lo ha fatto. Però è anche vero che da un governo di destra come questo aspettarsi che venga approvata la legge il DDL Zan che si deve approvare
sì,
da anni,
Emilio, però,
probabilmente non è il governo più adatto.
Non è il governo più adatto, ma ci si aspettava che quando è stata proposta e c'era un governo comunque che non era questo. Insomma, avrebbero potuto anche...
Sì, sì, no, non c'è dubbio.
Quella è stata un'occasione
adesso però
mancata.
C'è questo ripeto, non credo che con questo governo si possa...
Non credo che sia tra le priorità.
Ecco, mettiamola no, così. Diciamo che non è tra le priorità.
È pure vero, io sento molto educazione nelle scuole, che assolutamente sono d'accordo, ci mancherebbe, sì. Però l'educazione, ragazzi, parte dalla famiglia. Se la famiglia educa il ragazzo anche alla diversità, tra virgolette, no? Alla non consuetudine, a far sì che certe cose insomma passino in maniera naturali, il ragazzo non sentirà l'esigenza di fare certe cose. Per cui sì, la scuola assolutamente, ma il grande lavoro va fatto a casa. Se abbiamo genitori violenti che si comportano in maniera violenta, è molto probabile che il ragazzo si comporterà in maniera
io violenta. Lo sai qual è il fatto? Allora non so bene neanche da dove può cominciare questo discorso, cioè nel senso all'interno della famiglia, no? Cosa si può fare? Per esempio, non so, parlare con i propri figli, spiegare loro certe cose, da dove parte? Cioè quali sono le piccole cose? Allora, faccio un esempio. C'è un adesivo che diciamo gira molto fra i ragazzi che seguono il calcio, sponda Roma, che è su sfondo, adesso non ricordo, mi pare su sfondo rosso con scritta gialla o viceversa, insomma, che dice laziale LGBT. Ora io dico una cosa, è chiaro che nell'intento di chi ha realizzato, pensato e stampato questi adesivi, sì, e anche in coloro che, per coloro che lo hanno, che li hanno attaccati, i ragazzi che li hanno attaccati nelle loro camerette, probabilmente non c'è necessariamente l'idea che gli omosessuali vadano discriminati o roba di questo genere. Però anche secondo me fare a meno di questi adesivi, fare a meno di certe battute del tipo, so, meglio un figlio froce che della Lazio, roba di questo genere, secondo sì, me è un passo, perché è chiaro che se io sento mio padre che dice meglio un figlio froce che della Lazio, qual è che cosa passa a tuo figlio, no? Che evidentemente avere un figlio frocio è una cosa comunque brutta, che però, che però diciamo poi alla fine è meglio che sia piuttosto che se,
sì,
se
è il male minore,
male minore, ecco, e c'è roba di questo
però
genere.
Però è un male.
Laziale LGBT, che cosa vuol... Adesso uno mi dirà, sicuramente arriveranno i messaggi, ah no vabbè ma è goliardico, ma è uno scherzo. Sì, no,
però è una forma mentis.
E attaccarlo sulla cameretta. Che cosa mi rappresenta se non che... Tu stai equiparando una categoria, quella che so, dei laziali, a un'altra categoria che è quella dei gay. Quindi sostanzialmente tu stai dicendo che il laziale è gay. Questa è una cioè cosa, cosa, cosa vuol dire? Non so, di
spiegatemi
voi.
Degli adesivi romanista ebreo. Cioè, passa anche da quelle cose là.
Sì, certo. Ma certo.
Cioè,
ma
passa
certo,
anche da quelle cose là. Se noi non superiamo neanche quelle, per, facciamo così, che per, su 100.000 utilizzatori... Non succede niente, una piccola percentuale, quel messaggio si instillerà internamente e diventerà il comportamento che poi, al quale poi assistiamo.
Sì, poi però, il branco fa
però
quello.
Io dico questa cosa perché rispetto ad Alessandra che scrive al, Emilio, all'interno della famiglia non si deve fare, si deve essere in un certo modo. Sì, ma al di là del fatto che tu possa essere in un certo modo, se tu vedi tuo figlio che attacca l'adesivo che può essere appunto laziale ebreo o romanista ebreo, oppure in questo caso, visto che stiamo parlando certo, di discriminazioni omofobe, laziale LGBT, tu da genitore cosa fai? Lo avalli questa cosa, oppure dici ma questo forse sarebbe il caso di levarlo questo adesivo perché è infame? Non lo so ragazzi, cioè nel senso...
No, si può arrivare anche a spiegare, no? A spiegare certe cose, per cui perché questo adesivo, perché questa espressione, ma tu credi in questa cosa e quindi...
Ma io credo
confronto...
anche nei valori, io credo anche nelle cose simboliche ragazzi, nel senso... Allora, ammettiamo che mio figlio attacca questo adesivo, però mio figlio sa, lui la prende come uno scherzo, sa perfettamente certo, che non bisogna discriminare. Però poi lo attacca sulla cameretta, dove certo, entrano altri ragazzi certo, che vedono... cioè quindi anche no, a livello simbolico, anche a livello proprio di quello che esce fuori... ma io non lo so ragazzi, io se fossi un ragazzo di, mettiamo no, di 14 anni, omosessuale, che entra nella camera di un amico e che c'ha non mica mi piacerebbe tanto vedere, beh, no, non lo so, certo, no, ma immagino, ma magari no, certo, non sono 14 certo, anni omosessuale, non lo so,
comunque
però insomma,
non
magari,
ti indurrebbe a confidarti col tuo amico, no? A parlare chiaramente in maniera libera di quello che
ma adesso
l'abbiamo
sempre venuto in me, ma ci sono tante cose, quindi la famiglia secondo me, per rispondere a Alessandra, deve probabilmente essere in prima istanza, però certo, anche fare, nel senso certo, che tu puoi notare dei comportamenti che possono venire anche dall'esterno, dal cosiddetto branco, oppure semplicemente dal gruppo di amici di tuo figlio, e magari puoi stigmatizzare, puoi spiegare, puoi dire, lo sai che non mi piace mica tanto che tu appendi quell'adesivo o quella roba lì, perché è una cosa che, come dire, cavalla un cliché discriminatorio, che può essere discriminatorio nei confronti degli ebrei, nei certo, confronti dei, che ne so, degli omosessuali, delle donne, dei neri. Certo, cioè, certo, questo è il tema, secondo certo, me, perché certo, poi dopo...
Ragazzi, sì, secondo me, per rispondere alla domanda di Emilio, quello che si può fare è, come diceva Maurizio, partire da dentro casa. Partire da dentro casa significa che i genitori, che avessero un minimo di coscienza di se stessi, sarebbe che si facessero una domanda e dicessero: ma sarà che qualcosa nel mio atteggiamento e come mi comporto io davanti ai miei figli dà il cattivo esempio? Perché io lo vedo continuamente anche, non so, con mio fratello, con un sacco di gente tutti buoni propositi, tutti buoni sì. principi, ma è difficilissimo pensare che in se stessi ci possa essere qualcosa nella maniera più naturale.
Ma c'è in tutti certo. noi, ragazzi, certo, perché io, certo, dico, io dico esattamente come il tema del sessismo e della disparità di genere, nessuno certo. di noi uomini si può chiamare fuori rispetto certo. a questo tema, dal più virtuoso al peggior essere umano, nessuno si può chiamare fuori, perché tutti quanti dobbiamo fare i conti con una società sessista e patriarcale certo. che coinvolge noi in prima persona e noi uomini. Allo stesso modo dico di questo tipo di cose qua, cioè nel senso, chi è che non è andato allo stadio e magari ha canticchiato delle robe omofobe, dico per dire, anche così, perché stava in mezzo al gruppo, perché stava... poi magari uno arriva a un punto in cui dice, sai che c'è, io su questa cosa per esempio non faccio più sponda magari, no? Certe cose non le dico più, non le canto più, non le...
Può non bastare, le avallo più.
Può bastare? Forse no, è un primo passo, no? Nel senso, cominciare a non mettere più in campo anche tu dei comportamenti, perché io mi rendo conto poi che la logica del branco è proprio quella. Non è, certo, è semplicemente andare a picchiare un ragazzo, è anche quella che siccome tutti ridono, mentale. Rido pure io. Certo. Siccome tutti dicono quella cosa, la faccio pure io. Siccome tutti mettono quell'adesivo, lo attacco pure io, perché la forza è data dal fatto che siamo in tanti.
E siccome tutti picchiano, a quel punto picchio anche
io. Sì, certo, diciamo, però alla fine, però si parte da lì. Di fatto la ziale LGBT è usato come un malcelato insulto. È un insulto proprio chiaro, che, diciamo, molto palese, no? Altro che malcelato, è un laziale frocio, veramente un po' più edulcorato, ma comunque fa schifo al cazzo. Secondo me sì, ragazzi, io vi devo dire la verità, secondo me sì. C'è la novità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Molto bene, allora questa è la nostra novità, dei Winona Fighter con Attention, un paio di settimane che l'ascoltiamo. Tra pochissimo vincitori dei Golden Globe 2025. Intanto, educazione da parte dei genitori, scrive Francesca. Ma ci ricordiamo la madre di Willy come difese il figlio? No, la madre degli aggressori, non la madre di Willy, sì, la madre dei due aggressori come difese, appunto gli aggressori,
diminuendo insomma un po',
sì. Allora, considerare tutti omofobi e tutti uomini sessisti allontana dalla soluzione. Ci sono genitori che si congratulano con i figli per quell'adesivo, da questa realtà si deve partire. Allora, no, secondo me no, nel senso che io ribadisco questo fatto, ognuno deve fare il proprio, ragazzi, sì. Non ci sono assoluzioni, non ci sono persone che dicono
da fare solamente un passo, anche perché, io 300.
Anche perché di molte cose noi non ce ne accorgiamo nemmeno, sì. Cioè molti di questi errori sono assolutamente inconsapevoli e quindi nel sessismo così come nell'omofobia nessuno si deve sentire assolto. Dal mio punto, ognuno può dare il suo contributo, magari, ripeto, alcuni lo daranno piccolo, altri lo dovranno dare più, altri dovranno fare più strada, diciamo così, no?
Però sai, Emilio, questo qualcuno ti potrebbe anche dire che, no, vale lo stesso discorso per i testi di Tony F, per cui qua, no, si è detto anche ma quella è una cosa per ridere, cioè i ragazzi lo prendono a ridere, non prendono quelle parole in maniera seria. Allora, se vale per questo,
certo.
vale per tutto,
certo.
Deve valere per tutto, certo, per cui anche quella è una
però
cosa,
allora,
che poi
se
non
vale
va
per
bene.
Tutto, si arriva alla paralisi. Cioè,
no, non si arriva alla paralisi, Ale, perché come noi ci siamo riformati a livello comico, e qui l'abbiamo detto tante volte che si può parlare di altro, si può far ridere con altre cose.
Tu non fai ridere come facevi ridere 5 anni fa, probabilmente come farai ridere tra 5 anni.
Ma meno male, perché ho trovato altre cose, ho cercato
alcuni stereotipi rimangono, capito? quelli e fanno ridere. Il problema è come funziona,
come
se
però
parliamo di
usi.
Comicità, però qui stiamo affrontando un altro discorso.
Sì, non mettiamo troppa carne al fuoco, perché se no non se ne esce. Io credo che l'educazione, scrive Linda, debba partire da dentro casa, con piccoli gesti, parole che possano sedimentare un poco alla volta la comprensione e l'accettazione degli altri. Normalizzare la varietà di amori, generi, sessualità possibili inizia dal modo in cui descriviamo la realtà e le parole che usiamo per spiegarle ai bambini. Faccio un altro esempio, proprio per dire, perché mi è venuto in mente leggendo il messaggio di Linda, proprio per dire quello che diceva Fabri, no? Considerare tutti omofobi, allontanata dalla soluzione. Allora, un'altra cosa, per esempio, che io ritengo che si possa fare, che sia importante fare, è un piccolo passetto, ragazzi. Però, perché quando noi ci rivolgiamo ad un bambino o ad una bambina, diciamo sempre, spesso, a parte che io mi farei i cazzi miei, nel senso che non andrei a chiedere queste cose ai bambini, ma comunque, ce l'hai il fidanzatino alle bambine e la fidanzatina ai bambini, anche adolescenti che hanno magari 13 anni, 14 anni, spesso succede durante le feste di... Allora è chiaro che se io dico a mio figlio, no, che ha 14 anni, ma la fidanzatina ce l'ha, dico per dire, la fidanzatina sì, ce l'ha, sì, c'è sì. una che ti piace, è chiaro che io instillo già, magari non volendo, ma instillo già nella testa di questo ragazzo che deve andarsi a cercare una ragazza, che quello è il meccanismo, che quello è quello che io mi aspetto. Quindi per questo dico che nessuno deve essere sentirsi assolto da questa cosa, perché questa è una cosa che fanno in tanti,
ma anche involontariamente in maniera bonaria. Allora, però questo è il tipo di riflessione che dobbiamo
allora,
fare.
Allora, se io domando a mio figlio, no, che ha 14 anni, che potrebbe essere anche uno spunto di riflessione, e gli dico che so, Edoardo Caruso, eccomi, no, dico Edoardo, ma c'è un ragazzo, una ragazza in classe che ti piace? E lui mi risponde: ah, papà, ma che ragazzo, io soffro. Allora lì c'è un problema e dobbiamo lavorarci, certo. Ed è magari lo spunto per poter lavorare sul fatto di dire: perché Edoardo, che problema c'è se ti piace un ragazzo? Scusa, è una cosa bellissima, è una cosa meravigliosa. Se ti piace una persona, che sia ragazzo o sia una ragazza, è una cosa meravigliosa. E fare un certo tipo di lavoro. È chiaro che se io invece, al contrario, vado da mio figlio che ha 14 anni e gli dico: ma c'è una ragazzina che ti piace? Lui no. Cioè, allora, mettiamo che mio figlio sia gay, no? Come lo aiuto a dirmelo? Come lo aiuto?
Sentirsi anche tranquillo nel dirlo.
No, lo massacro. E sai perché molti non lo fanno? Sai perché molti non lo aiutano, il proprio figlio? Perché hanno l'errata percezione che loro c'entrino qualcosa nell'orientamento sessuale, possano condizionare l'orientamento sessuale di suo figlio.
Che hanno sbagliato spesso si sente: forse ho sbagliato qualcosa.
No, ma c'è proprio un discorso che tu pensi che dicendogli ti piace un ragazzo o una ragazza, lui possa dire: ah, mi ha detto ragazzo, quindi mi possono piacere. No, confondendo proprio la cosa.
Lui dice: la tua soluzione è convertire chi è praticamente convertito. Gli omofobi esistono e questi discorsi li rimbalza. Non è questo il punto. Il punto è un altro. È che è un lavoro di tutti questo qua che dobbiamo fare,
è un lavoro culturale,
perché la società queste cose qua le ribaltiamo se siamo in tanti. Quando saremo in tanti, piano piano saranno in minoranza loro e si adegueranno loro a questo tipo di...
È inevitabile.
Chiaro che se noi facciamo, cioè, se io mettiamo che c'è da fare un milione, io faccio uno, Mauri fa uno, Ale fa uno e siamo già tre, gli altri fanno 10, 15, 20, piano piano
un milione ci arriviamo.
A quel risultato che serve, non chiamandosi fuori, però, ragazzi, questo è il punto. Poi chi non lo capisce, lo capirà.
Anche se la grande riflessione è sul fatto che questi sono ragazzi giovani che aggrediscono altri ragazzi, e poi tu vedi e leggi notizie nel mondo e la politica mondiale così come sta andando, perché il programma di Trump, per esempio, sui diritti
quindi a maggior ragione bisogna gridarlo forte, certo, no? A maggior ragione,
Austria,
perché visto come sta andando nel mondo,
in Italia stessa,
quando mia figlia mi chiede della sua vita da adulta, io le dico sempre: quando avrai un marito o una moglie, perché non voglio che sia scontato. Io addirittura, ed è bellissima, è meritoria questa cosa, io addirittura aggiungerei: quando avrai un marito o una moglie, se deciderai di sposarti. Perché pure il suo concetto che uno si deve sposare per forza, lo dobbiamo, secondo me, un po' eliminare. Se sei un genitore presente, hai infinite occasioni per educare la diversità come ricchezza. Mia figlia ha 7 anni e dico: quando sarà più grande, avrà un fidanzato o una fidanzata. Lei si abitua a pensare che la cosa, scrive Alessandro, importante è volere bene, chi se ne frega di quello che pensano gli altri. Stessa cosa fatta con mio figlio più grande, ovviamente. C'è un parecchi messaggi.
Buongiorno, buon anno,
dobbiamo chiudere
tutti, anche a te. Ma magari ai ragazzi ai 14 anni facessero la domanda al fidanzatino, a fidanzatina, la fanno a mia figlia che ce n'ha 3 a scuola, glielo fanno addirittura le maestre, gli altri genitori: appunto, ma fidanzatino, ma quello ti piace, quello è bello, quello è brutto.
A parte mi verrebbe da dire: ragazzi, ma lasciamo perdere sti bambini, sti ragazzi, sono cazzi loro.
No, ma poi
dai,
sta nell'età del così, no, dai, 3, 4, 5, 6 anni,
15 anni,
ma
noi
glielo rompete i coglioni.
Ma perché gli devi chiedere
campare,
cosa vuole, cosa non vuole, fidanzatina?
Magari
loro
neanche pensano a quella roba là.
Quello che sta di Emilio, buongiorno.
Buongiorno.
Semplicemente perché state dando troppa importanza a delle piccole cose che sono delle stupidaggini.
No, amico mio, mi dispiace. È assolutamente il contrario. Se questo modo di fare, di dire sempre: ah, è una stupidaggia, è una stupidaggia, è una stupidaggia, ben altrista, intanto cominciamo da queste stupidaggini e poi vedrai che il resto viene da sé. che il resto viene, perché il clima, poi ci possono essere, ci devono essere, ci saranno le leggi, ma il clima lo facciamo anche noi. Il clima culturale del paese lo facciamo anche noi, anche con queste cose. Se cominciamo ad opporci,
se il cammino è lungo e le stupidaggini sono più facili da, ma iniziamo da quelle più facili, no?
Poi mi viene da bestemmiare, guarda, perché io dico, ma poi a maggior ragione, se è una stupidaggine, a maggior ragione falla, no? È una stupidaggine, no? E beh, fa ste polemiche di principio su una cosa che tu stesso definisci una stupidaggine, lo trovo anche contraddittorio.
Io credo che il problema sia, per esempio, molto molto più mite, più risolto, prendete con le pinze queste parole, rispetto a 50, 60, 70, 80 anni fa.
Certo,
effettivamente certo. Non mi sembra che vengano aggrediti omosessuali o non binari o qualunque cosa ci possa venire in mente ogni due secondi, specialmente in Italia.
Cazzo, ragazzi, cioè, ma non è un punto di merito,
Che significa? Ragazzi, il fatto che non vengano avvenuti ogni due secondi, ma che vengano, ma che ci siano due aggressioni in una settimana, non è che è meno grave, eh? Cioè è meno grave che
no, ma non va bene lo stesso,
siccome non la ammazziamo più e ne portiamo più nei lager, allora
ma anche fosse uno solo l'anno, una sola aggressione l'anno non andrebbe bene, ragazzi.
Ma scusate, ma io avevo pure con questo adulto una stupidaggine, ma non ha capito che da un buchetto è diventato una voragine, cioè, ma io dico, ma il problema sono adulti, in serio, che si rega. Il problema sono adulti e questa è stata la testimonianza.
Il problema sono
adulti.
Il problema sono adulti. Chiudiamo qui, vai.
Ma
adulti.
Generalmente non è che dicono è una stupidaggine per deviare il discorso. Esatto. In genere dicono, ma è goliardia, l'hanno fatto per goliardia.
Sì, ma più o meno siamo
ragazzi,
lì, eh.
Sì, a proposito dei ragazzi, a me rode il culo quando lo chiedono a mio figlio che ce n'ha sei. È la fidanzatina,
dai,
e quella, e quell'altra, ma io è carina quella.
Basta,
ma allora,
evolviamoci, moratoria sulla fidanzatina e fidanzatino. Basta, non chiediamo più a nessuno. Ciao a tutti, a domani. Ciao.
Avete ascoltato
The Rock Show,
il morning show di Radio Rock.
Ladies and gentlemen, this was The Rock Show.
The Rock Show.
Thank you for choosing us.
Hell yeah!
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.